Allora, continuiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dunque, siamo arrivati con il racconto di Matteo all'annuncio del rinnegamento di Pietro e a quello anche dei discepoli, perché sono tutti legati fra loro. Entriamo adesso ancora di più dentro la passione con il Getsemani. Oh, la passione è un racconto intero di seguito, cioè non ci sono sezioni dentro la passione. Per comodità distinguiamo i luoghi dove avvengono le cose, però in realtà è un tutt'uno, ecco. Quindi ecco, non ci sono passaggi particolari. Infatti allora c'è sempre questo kai e no, è un racconto continuo. Allora Gesù, voi avete la sinossi qui, vero? Ok. Per chi non ce l'ha basta avere due Bibbie, si può tenere aperta una su Matteo e l'altra su Marco. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani. E disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: la mia anima è tristissima fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E di nuovo allontanatosi pregava dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti. E lasciatili si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: Dormite ormai e riposate? Ecco, è giunta l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce si avvicina. Allora, come abbiamo sentito, per chi ha molto presente il racconto di Marco, si nota, no, che la fonte di Matteo è Marco, cioè è quasi uguale, quasi, perché i piccoli interventi di Matteo sul testo ci dicono molto di più di Marco su alcuni aspetti e danno all'episodio del Getsemani un'intensità e una prospettiva particolare di Matteo. Cioè, cogliamo altre cose che Marco non ha colto. Oh, io non ve lo dico, ma immagino che ormai lo sappiate questo, no? Cioè, non dobbiamo scandalizzarci della differenza tra gli evangelisti, perché ogni evangelista coglie di Gesù qualcosa a cui è particolarmente sensibile, così come noi cogliamo di una persona in modo diverso cose a cui siamo ciascuno particolarmente sensibili. Quindi su una stessa storia, su una stessa persona, chiaramente ognuno di noi coglie cose diverse, sottolinea, accentua cose diverse. Matteo coglie una prospettiva molto particolare che nessuno degli altri, secondo me, ha colto. C'è lo stesso lo stesso comportamento di Gesù, di Marco, che possiamo assolutamente assumere. Cioè, il racconto del Getsemani ci presenta un Gesù che va e viene tra due amori. Tra due amori, oppure forse è meglio dire che un amore rimanda all'altro. L'amore per il padre rimanda ai suoi, perché il padre ama i suoi fino al punto da dare suo figlio, e l'amore per i suoi rimanda al padre per l'affidamento, cioè quindi c'è questo cerchio, questo continuo muoversi tra due amori, no? Nel momento più alto dell'incontro con suo padre, in Marco questo è sottolineato tantissimo, no? Non quello che voglio io, ma tu, cioè c'è strozzato, no? Questo riferimento al tu che rimane poi l'unica presenza nel Getsemani, un tu pieno di sentimento e di commozione anche, no? Proprio nel momento più alto di questo incontro, Gesù si alza e torna dai suoi. E questo ci dice come l'amore per i suoi, che lo stanno tradendo, che si stanno addormentando, che non riescono a sopportare la cosa, che non ci sono, è forte tanto quanto l'incontro con suo padre. Sono inscindibili i due amori. Questo rimane, ecco, nel racconto del Getsemani come comune agli evangelisti, questo. Ma, vi dicevo, Matteo ha una sua prospettiva. Accentua una cosa, cioè proprio la preghiera. Mentre gli altri, sia Marco che Luca, accentuano la debolezza, la sfinitezza, la fragilità di Gesù, la sua umanità pure che suda sangue, no? Qui in Luca, qui in Marco, per esempio, si dice che Gesù continuava a cadere perché le gambe erano molli, cioè per la paura e per l'angoscia. È un sentimento che conosciamo, quando tu hai una grossa paura o un grosso dolore non ti reggono le gambe, ti devi sedere, no? Sennò cadi a terra. E Marco lo accentua questo, Gesù continuava a cadere e continuava a pregare, no? Come se la preghiera fosse la risposta a questa debolezza. Matteo non c'ha tutto questo, cioè non sottolinea affatto la debolezza di Gesù, non c'è questa distinzione così forte del Gesù che entra debole nel Getsemani e esce forte dal Getsemani, come c'è in Marco, come c'è in Luca. No, c'è un'altra cosa e vedremo che cos'è. Intanto rispetto a Marco, non arrivano tutti al Getsemani, ma Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani. Cioè il soggetto è Gesù. Con loro è importante perché Gesù è il Dio con noi, questa è una cosa che accompagna tutta la passione, no? Però è Gesù che entra nel Getsemani e trae con sé, unisce a sé in questo suo entrare i discepoli. Disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. C'è un'aggiunta qua di Matteo: mentre io vado là a pregare. Se noi guardiamo la traduzione della Settanta greca del racconto di Genesi 22, ci sono quasi le stesse parole. Genesi 22 è il racconto del sacrificio di Isacco, o della legatura di Isacco, come dicono gli ebrei. Abramo si porta dietro i servi insieme a Isacco. Poi dice ai servi quasi le stesse parole che vengono dette qui. Sedetevi qui, aspettate che ve lo voglio dire, ecco, Abramo vide il luogo da lontano, alzò gli occhi, vide il luogo da lontano e disse ai servi, fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo che è proprio l'atteggiamento della preghiera con la faccia a terra, proschineo. E poi ritorneremo da voi. Qui non si sa, Abramo, che cosa stia pensando. Una segreta speranza che abbia capito male il comando di Dio, perché dice ritorneremo. Vabbè, non possiamo fare l'esegesi di Genesi 22. Comunque c'è la stessa tipologia qui. Sedetevi qui, io vado fin là. Ci prostreremo, Gesù si prostrerà, stesso verbo, e poi ritorneremo da voi. Gesù torna 3 volte, in realtà poi, no? Dai suoi. Comunque, teniamo presente questa allusione. Anche se Gesù in questo racconto vedremo è principalmente Isacco, vedremo poi perché, no? Ma c'è questa allusione a Genesi 22 che ritorna nel vocabolario almeno. Presi con sé i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Non paura, tristezza. Invece di Marco, e poi angoscia è quando sapete in ebraico è quando tutte le strade sono chiuse, è qualcosa che ti prende allo stomaco, no? Che ti toglie il respiro anche. Quindi c'è la debolezza di Gesù espressa, ma non come Marco, e vedremo. Disse loro: la mia anima è tristissima, è un superlativo questa. Fino alla morte, questa è la citazione dei Salmi, Salmo 42, ma anche tantissimi altri Salmi, no? Sapete che in Marco i Salmi sono l'ermeneutica della passione, ma anche in Matteo, cioè la scrittura, la preghiera del giusto davanti a Dio, sia nei Salmi che in altri luoghi, è l'ermeneutica della passione, cioè Gesù inizia la sua passione pregando e muore pregando, cioè su questo non c'è dubbio. Disse loro: la mia anima è tristissima fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Allora, qui c'è questa piccolissima inserzione di Matteo che cambia tutto. Metemu. Marco non lo dice metemu con me, lo dice Matteo. Che cosa vuol dire? Perché dice questo? Perché vuole compagnia? Cioè vuole il sostegno dei suoi discepoli nell'ora della prova, in cui percepisce la solitudine più forte, in cui percepisce la sua fragilità e la sua debolezza? Sì, sicuramente, senz'altro. Ma non è la cosa principale di Matteo, perché questo con me non riguarda Gesù, riguarda i discepoli. Noi non ho potuto approfondire più di tanto, e neanche forse ve l'ho detto, no? Ma il verbo paradidomi consegna, che è il verbo con cui si racconta il dono di Gesù è stato consegnato nelle mani degli uomini, è stato consegnato un passivo divino poi, no? Cioè non sono gli uomini, non sono i tradimenti, gli inganni, ma c'è un disegno più alto. È stato consegnato dalle esigenze dell'amore, da Dio alle mani degli uomini, no? Questo stesso verbo nel Vangelo di Matteo, mi sembra al capitolo 10, scusate se non sono precisa, ma non ho avuto tempo. E viene usato per i discepoli. Sarete consegnati alle loro sinagoghe, vi flagelleranno, no? È per causa mia. Quindi il destino di Gesù e il destino dei discepoli, come anche quello di Giovanni Battista, viene usato lo stesso verbo, sono uniti in questa solidarietà del dono. Come sono uniti nel dono, quindi noi potremmo dire sì che i discepoli percorreranno la via di Gesù, sì, quanto tocca a Gesù toccherà anche a loro, no? Però qui Gesù anticipa quella che sarà la via dei discepoli. Cioè Gesù sta percorrendo la loro via. E nel percorrere la loro via gli indica come vivere questa consegna. E com'è questa consegna? Come si vive? Con me. Vedete che non c'è un insegnamento, no? Abbiamo detto che la passione è il traboccare delle parole dette fin qui, parole di insegnamento. Qua c'è un come. Ci ricorda quello che abbiamo visto ieri, l'altro ieri, quando è che ci siamo visti, mi ricordo più. No, cioè che la passione è stata introdotta da che cosa? Dal gesto di una donna che esprime così il diritto di amare Gesù sopra ogni altra cosa e che ci dice qual è il modo di vivere, di poter stare dentro la passione, di poterci rimanere, di poterci uscire vivi come ci è uscito Gesù. Cioè, come arrivare alla risurrezione attraversando la passione, no? Rimanendo uniti, cioè scegliendo, ma neanche rimanendo uniti, scegliendo la persona di Gesù come più preziosa di ogni altra cosa, avendo un rapporto con la persona di Gesù, ma neanche con quello che dice, con lui. Non so se riesco a esprimere la differenza, no? Ed è molto sottolineato da questo Gregoreite metemo, vigliate con me. È lo stesso discorso che fa Giovanni della vite e dei tralci che abbiamo visto ancora, no? E avanzatosi, perché poi diciamo questo? Perché continua il racconto di Matteo in un modo molto particolare. Avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra. Guardate che non c'è si gettò con la faccia a terra di Marco, che è un gesto di sfinimento, no? Anche no? Basta, non poteva più proseguire oltre, non poteva più fare un altro passo per la debolezza, no? Qui c'è proschineo. Che è il verbo, proskynesis mi pare il sostantivo, il verbo della preghiera. Se noi andiamo a vedere come viene usato nell'Antico Testamento, questo è il verbo che caratterizza la preghiera dei grandi uomini, Abramo, Mosè. Il faraone chiede a Mosè: andate a pregare, prostratevi davanti a Dio perché sia salvo io e il mio popolo. È una preghiera di intercessione soprattutto, cioè quando viene usato questo verbo, questi grandi uomini, Davide, Mosè, Abramo stesso, no? Pregano per gli altri. Qui Gesù poi prega, allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà, no? Sì, prega perché gli sia allontanato il calice, poi come se vi ricordate quando abbiamo fatto Marco, no? In realtà Gesù non sta chiedendo che gli venga tolto, come chiedono i profeti spessissimo, no? Toglimi da questa missione perché non ce la faccio più. No, non ti avessi mai incontrato, dice Geremia, no? Meglio non essere nato piuttosto che averti incontrato e sopportare questo dolore, dice Geremia addirittura, no? Non gli chiede che venga tolto, ma che venga ritardato. Perché in Marco chiede questo, è molto chiaro, no? Perché i suoi discepoli non sono pronti. Chiede più tempo per i suoi figli, no? Si è ritardato il calice che è il segno dell'abominio, della distruzione, dell'abbandono ai nemici, cioè è quanto di più terribile si possa pensare, no? È detto in una sola parola. Con Giovanni l'abbiamo visto cosa vuol dire poi, quando abbiamo fatto la passione di Giovanni. Quindi lui prega che sia allontanato questo calice per loro, cioè è una preghiera di intercessione, non è per se stesso. ma sia fatta la tua volontà. Pregava dicendo, tanto è vero, allora perché non possiamo accettare l'idea che Gesù chieda ai discepoli compagnia? Perché, tra le altre cose, questo vabbè, mette in crisi tutta la nostra spiritualità di fare compagnia a Gesù in questi giorni, no? Cioè, no. Semmai è lui che fa compagnia a noi questi giorni, ecco, questo è l'esatto modo di intendere questo stare con lui, perché lui sta percorrendo la nostra via, quindi. Allora, perché lui quando prega dice non Abba Pater, come Marco, ma Padre mio, perché Matteo cambia? Qui un'altra piccolissima inserzione di Matteo, perché cambia? Perché Avi, si dice così in ebraico, Ab è padre, Abba, papino, Avi, padre mio, c'ha il suffisso personale. Nell'Antico Testamento dov'è che noi troviamo padre mio? Isacco, è il punto centrale del sacrificio di Isacco, no? A un certo punto, dopo che Abramo ha detto ai servi, fermatevi qui, noi saliremo con il ragazzo, faremo l'olocausto e poi torneremo, cosa dice nel testo? Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, cioè gli carica sopra le cose per cui non si fa male, no? E prende in mano le cose invece che potrebbero fargli male, il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutte e due insieme, il racconto è straziante, quindi proseguirono tutte e due insieme. E inizia questa parte centrale del racconto. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse, Avì, padre mio, e basta. Rispose, eccomi, Beni, figlio mio. Riprese, ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose, Dio stesso provvederà all'agnello per l'olocausto. Beni, in ebraico sapete, ve l'ho detto tante volte, si può intendere questo beni come un vocativo, così come è inteso qui, oppure come un complemento oggetto. Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, il mio figlio. Quindi è ambigua la risposta di Abramo. Isacco può capire, non capire, ma capisce. Perché per poter fare un sacrificio, perché fosse valido, la vittima doveva essere consenziente. Quindi questo proseguirono tutte e due insieme è molto pregnante, cioè vuol dire che c'è un'intesa. Ma questo dialogo tra Abramo e suo figlio, che cosa ci dice ancora di più? Che sono soli, non c'è nessuno. Ma in fondo chi poteva stare accanto ad Abramo in un sentimento del genere, in un evento del genere? È un evento che da solo ti spinge nella solitudine. Quale parola ti può consolare e confortare? E allo stesso modo, chi può stare accanto ad Isacco in questo momento se non suo padre? Tant'è vero che Isacco chiama il padre, non c'è nessun altro nell'orizzonte, ci sono solo loro due che camminano tutti e due insieme. Quindi Matteo, con questo riferimento così particolare, Avi, ci vuole dire proprio questo, no? Cioè, questo solo a solo con Dio, in cui non può entrare nessuno, se non lo fa entrare Gesù, tra Gesù e suo padre. Padre, se è possibile, padre passi da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Matteo sottolinea molto di più, no? La volontà di Dio, piuttosto che Marco. Marco non lo dice come vuoi tu, ma tu dice. Invece Matteo sì, cioè esprime nella preghiera questo passaggio da quello che la carne da sola non riesce a fare a quello che invece riesce a fare l'uomo quando si affida a un altro, no? Cioè fare la benevolenza di Dio su tutte le cose, questa è la volontà di Dio, no? Non come voglio io, cioè il tempo, riguardo al tempo, perché Gesù e il Padre camminarono tutti e due insieme, dice il testo del Genesi 22, andavano tutte e due insieme, arrivano insieme al luogo del sacrificio. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Ancora, metemu? Cioè tre volte, con lui, con me, avevo trovato, no. Qui non c'è il rammarico di Gesù che è stato lasciato solo. Qui c'è il rammarico per loro, che se non stanno con lui non ce la fanno. E infatti non ce la faranno poi a sopportare la passione. Vegliate e pregate, infatti, per non cadere in tentazione. Non è che sta parlando di sé. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Non la sua, la loro. Perché loro prima a parole hanno affermato, hanno testimoniato, hanno confessato che non l'avrebbero abbandonato, che non l'avrebbero rinnegato. Quindi loro, nel desiderio del cuore, nello spirito, nella loro volontà, no? Nel loro intento, c'erano. Non c'erano nella carne, cioè la fattualità, il rendere concreto l'intento. Non è qualcosa che a noi ci stupisce questo, perché lo viviamo tutti i giorni, ce lo dice Paolo. Io vedo quello che è bene e vedo quello che è male, ma la mia carne ha desideri contrari allo spirito, quindi faccio il male che non voglio e non faccio il bene che voglio. L'unico modo di poter superare questa impasse è rimanere con lui. È come se fosse la preghiera di Gesù a rendere possibile il permanere con lui. Non so come dire. Cioè, è come se la sua preghiera provocasse la nostra capacità di rimanere. Non è solo questo, è quello che dice Matteo, vedremo un'altra cosa assolutamente bellissima. Di nuovo allontanatosi, pregava dicendo, vedete com'è forte, già qui si sente il sapore, no? Che non c'è la debolezza di Gesù messa in primo piano. C'è la sua preghiera, cioè il suo rapporto col Padre, solo a solo, che basta, come è bastato Isacco ad Abramo. Padre mio, di nuovo, seconda volta, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. C'è un di più rispetto alla seconda volta, alla prima volta, scusate. Cioè non chiede più che passi questo calice, ma è come se avesse preso atto che è impossibile che questa cosa avvenga. No? Allora si entra ancora di più, no? Nel sia fatta la tua volontà. È tornato di nuovo, guardate in questo passaggio così forte, dalla parte del padre suo, no? Lasciali e torna dai suoi. Trovò i suoi che dormivano perché gli occhi loro si erano appesantiti. E lasciateli, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Dunque, il pregare tre volte per il giudaismo era il massimo che si potesse fare per superare la prova. Ce l'abbiamo nella seconda lettera ai Corinzi, no? Mi è stato dato una spina nella carne per tre volte, un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi. Per tre volte ho pregato Dio che lo allontanasse, ma mi è stato risposto: ti basta la mia grazia, la mia forza si manifesta nella debolezza. Per tre volte è il massimo che si può dire.
Secondo i Corinzi.
Seconda Corinzi?
Ok. Ah, no, no,
Scusate.
quale.
Abbiate pazienza, ma purtroppo ho dovuto. Ecco, secondo Corinzi 12,8. Sto vedendo se ho perso qualcosa. Tre volte, pregò per la terza volta ripetendo le stesse parole. Non sappiamo in realtà quante volte abbia pregato, chiesto, cioè tutta la notte evidentemente, no? Però a livello simbolico il tre volte è il massimo che poteva fare. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: dormite ormai e riposate? Oh, questa frase sicuramente non va letta come un imperativo concessivo. Dormite ormai, riposate, tanto c'è niente da fare. No, non va letta così. Ma per come è, può essere considerata in tre modi. Un interrogativo. Continuate ancora adesso a dormire? Con tutto quello che state vedendo, che sta accadendo? Con la tensione che c'è, con l'incombenza, no, della morte, no, della violenza. Ancora adesso continuano a dormire. Oppure un imperativo ironico: continuate pure a dormire, riposatevi. Tanto sta arrivando il traditore ormai. Oppure una constatazione: voi continuate a dormire durante tutto ciò e a riposare. Potremmo tradurla in tre modi diversi. Sicuramente non è una concessione, questo, come purtroppo è stato tradotto fino a qui. Un'altra inserzione di Matteo, e poi vedremo che, come leggere questa esperienza di Gesù. È giunta l'ora nella quale il figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. C'è una differenza rispetto a Marco. In Marco dice: è giunta l'ora in cui il figlio dell'uomo è consegnato adesso in mano ai peccatori. Quindi Marco cosa sottolinea? Che la consegna di Gesù avviene con il tradimento di Giuda e l'arresto nel Getsemani. No? È lì che viene consegnato nelle mani degli uomini e poi tutto il resto è. Quindi c'è una sottolineatura particolare del fatto che è stato uno dei dodici, che sono stati la folla con le spade, con i bastoni, che sono state. Insomma, non si esprime molto bene. Matteo toglie questa ambiguità perché mette il futuro. Non è adesso che viene consegnato, cioè non è l'arresto, non è il tradimento di Giuda, ma per Matteo la consegna di Gesù è la sua morte. Quindi è il dono dell'amore sino alla fine. È questo. È un'altra teologia. Fa slittare l'ora Matteo per farla arrivare a quella della morte sulla croce. Che cosa diciamo di questa preghiera, oltre a tutto quello che abbiamo detto naturalmente, no? Ma l'avete notato sentendo proprio il sapore che è diverso, no? Dove collochiamo In questa prospettiva, la sofferenza, il lamento, l'angoscia, la tristezza di Gesù fino alla morte, cioè è molto sottolineata comunque, no? Anche se non come Marco. Allora, per Matteo, Gesù è il figlio di Dio giusto, è il giusto. Questa, tra l'altro, è l'espressione che noi troviamo sotto la croce, messa in bocca al centurione: quest'uomo era davvero giusto, era un giusto. Possiamo capire ancora di più adesso in Matteo che cosa vuol dire questa espressione. Perché se noi andiamo a vedere la preghiera del giusto nell'Antico Testamento, nei Salmi soprattutto, a quella preghiera non mancano il lamento, l'angoscia, la paura, il terrore, il dubbio, la tristezza. No? Se prendiamo qualsiasi preghiera dei Salmi di lamento, con abbondanza il giusto effonde davanti a Dio, e questa è la differenza, la sua prova, no? Porgi l'orecchio, Salmo 5, porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole, intendi il mio lamento. Quindi il giusto si lamenta, ascolta la voce del mio grido, il giusto grida. O mio re e mio Dio, perché ti prego, Signore, ma grida chiamandolo re, chiamandolo Dio, cioè grida davanti a Dio. Al mattino ascolta la mia voce, fin dal mattino ti invoco e sto in attesa. Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici, spianami davanti il tuo cammino. Cioè, il giusto qui non sa neanche come comportarsi con i nemici, è solo, non c'è nessun altro, solo Dio. Ancora. Pietà di me, Signore, Salmo 6, vengo meno. Risanami, Signore, tremano le mie ossa. L'anima mia è tutta sconvolta, ma tu, Signore, fino a quando? Fino a quando lascerai che le cose rimangano così? Volgiti, Signore, a liberarmi, salvami per la tua misericordia. Nessuno tra i morti ti ricorda. Chi negli inferi canta le tue lodi? Cioè, qui l'orante addirittura si sente alla bocca degli inferi. Sono stremato dai lunghi lamenti. Ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, il roro di lacrime il mio letto. Il Signore ascolta la voce del mio pianto. Da queste preghiere sarebbe il caso di leggersi tutto il Salterio, nelle preghiere di lamento, per capire che cosa sta vivendo Gesù, che è rappresentato come il giusto che si prostra nella preghiera davanti a Dio, quindi pone davanti a Dio tutto ciò che sta vivendo. Quindi alla preghiera del giusto non sono mancate mai lamento e insieme fiducia. Preghiera per sé, perché sta morendo, perché ha la bocca degli inferi, perché ci sono i nemici, e abbandono alla volontà di Dio. I salmi sono pieni di questa duplice parola: tristezza, angoscia e richiesta e lamento. Quindi non sono aspetti della debolezza della carne, attenzione, che devono essere superati, ma momenti della giustizia vissuta al cospetto di Dio. Fanno parte dell'esperienza del giusto. Che, e come tali, perché fanno parte dell'esperienza del giusto? Perché come tali, senza edulcorarli, senza annacquarli, li vive davanti a Dio. Il Gesù di Matteo qui nel Getsemani non è mai stato senza Dio. Non sarà in tutta la passione. Non è mai stato senza Dio. Non è mai stato abbandonato da Dio. Ma tutto ciò che è lo affida a Lui. Come il giusto dell'Antico Testamento. Quindi noi abbiamo un'impressione di questa preghiera, una prospettiva di questa preghiera assolutamente straordinaria. Non c'è bisogno che vada l'angelo a consolare Gesù per Matteo. Allora, Gesù possiamo fermarci magari, sì.